ci ha amati per primo e ha mandato suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Giovanni, vedendo il Signore Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. Io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Come già accennato all'inizio della messa, ma probabilmente non c'era neanche bisogno che lo accennassi, penso abbiate colto anche voi lo straordinario legame tra la prima lettura e la nostra Chiesa. Attenzione, per nostra Chiesa non intendo qui adesso Sant'Eustorgio, intendo tutta la tradizione del cattolicesimo in Occidente, quindi qualcosa di bello, bello vasto. Anzi, per certi versi, essere qui in Sant'Eustorgio a sottolineare queste cose è ancora più significativo. Quindi, strettissima relazione tra la prima lettura e la vita della nostra Chiesa. Tra la prima parte della prima lettura, adesso la riprendo, ma non è neanche necessario riprenderla tutta. Allora, cosa abbiamo ascoltato nella prima lettura? Paolo, attraversate le regioni dell'Altopiano, c'è Paolo in viaggio. Sappiamo, Paolo è stato il primo grande missionario del cristianesimo, non ci stupisce questo episodio in cui ci è raccontato in viaggio. Scende a Efeso, e anche questo nome non ci stupisce, abbiamo nelle orecchie il nome della lettera agli Efesini. Paolo ha avuto che spartire anche con Efeso, va bene, in viaggio. Qui trovò alcuni discepoli. Attenzione alla parola discepoli, quindi cristiani, gente come noi, che cerca di credere, che ce la mette tutta, cristiani. E fa una domanda che sembra strana, ma probabilmente Paolo, San Paolo, ha già avuto una serie di esperienze che mi fa dire conosce i suoi polli con rispetto agli Efesini, e anche i polli. Trova alcuni discepoli e gli chiede, gli fa questa domanda che sembrerebbe strana: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? Quindi è gente che crede, è venuta alla fede. Avete ricevuto lo Spirito Santo? Ecco, se noi non l'avessimo già visto, ci verrebbe a dire: ma che domanda stupida fa Paolo? Adesso gli risponderanno: ma certo, siamo cristiani, certo che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che domande ci fai? Ma se io vi chiedessi: ma ce le avete le scarpe? Ad Ondario, siamo venuti a messa, veniamo ciabatte? Che domanda stupida. Invece non è una domanda stupida, anzi la risposta fa venire i brividi. La risposta non solo è negativa, ma è peggio. Gli risposero: non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo. Neanche sentito dire. Ma che cristiani sono? Immediato e anche doloroso è il rapporto con la nostra Chiesa, con noi, ripeto, cristiani d'Occidente, quindi noi, non solamente noi qui ora, ma anche i cristiani di Mantova di un secolo fa, di Ragusa di 10 secoli fa, di Parigi di 8 secoli fa, un po' tutta la tradizione occidentale. Una tradizione che fa molta fatica sullo Spirito Santo, e il segno chiaro è questa povera festa della Pentecoste che, detto in linguaggio un po' popolare, non se la fila nessuno. Guardate, qui vi faccio un po' sorridere e poi torno un po' indietro con gli anni alla memoria della mia gioventù. Sapete, i vecchi parlano spesso di quando si è giovani. Quando ero coadiutore dei ragazzi, prete in oratorio, l'ho fatto per 14 anni e per 14 anni ho combattuto una battaglia che ho sistematicamente perso con i ragazzi di catechismo, ma ovviamente in modo scherzoso, perché in momenti non sospetti dell'anno, tendenzialmente facevo questa domanda proprio all'inizio del catechismo, quindi all'inizio dell'anno pastorale, alla festa dell'oratorio, diciamo fine settembre, ponevo questa domanda: sentite ragazzi, adesso abbiamo davanti tutto l'anno, quest'anno ha 4 feste importantissime, ve le dico in ordine cronologico, cioè come arrivano: abbiamo la grandissima festa del Natale, la grandissima festa dell'Epifania, la grandissima festa della Pasqua, la grandissima festa della Pentecoste. Me le sapete mettere in ordine di importanza? Secondo voi, con dei bambini di catechismo, chi è che arrivava subito primo? E certo, Natale, insomma. E allora pian piano gli dice: ma no, guardate che non è Natale, è la grande festa da cui nasce il cristianesimo, è la Pasqua. Anche perché il cristianesimo nasce celebrando la Pasqua tutte le settimane. Pensate che per i primissimi secoli non c'era neanche la festa del Natale. I primissimi cristiani, ma non pochi anni, ma non dico 4 secoli è troppo, ma i primi 3 secoli non esisteva la festa del Natale. E quindi un po' a dire ai bambini, ma mica tanto si convincevano, perché Natale d'altronde ha una bellezza, un fascino, per carità, non volevo con della triste teologia, però insomma, già che si fa catechismo mettiamo un po' le cose in ordine. Sì, poi se andavo avanti a chiedere, a volte dicevo medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo, la povera Pentecoste arrivava infallibilmente quarta. Anche perché il bambino diceva: vacanze di scuola, a Natale un mucchio, a Pasqua un bel po', e a Pentecoste chi le ha mai viste le vacanze? Fossimo in Svizzera o in altri paesi, al limite c'è il lunedì di Pentecoste di vacanza, ma qui in Italia ciccia. Poi una volta, grazie anche a un intervento di un bambino, ci fu un'osservazione straordinaria. So che qualcuno di voi qui dentro è molto esperto in dolci, ma anche a non essere esperti, io ho gustato molto questo discorso. Mi hanno detto: ma certo che la Pentecoste non è importante. Scusa Don Dario, a Natale c'è il panettone, all'Epifania c'è la calza, a Pasqua c'è la colomba. E il dolce di Pentecoste? Ah, ci fosse un genio che riesce a fare un dolce di Pentecoste che diventa tradizione, abbiamo fatto metà dell'evangelizzazione sullo Spirito Santo. Ma e questo qui però non è né colpa mia, né colpa vostra, né colpa dei bambini, è proprio una tradizione nei secoli che chissà perché, in realtà ci sono alcune motivazioni, ma la facciamo troppo lunga, mentre i nostri fratelli ortodossi sono molto più sensibili su questo punto, noi proprio no. E tra l'altro, se vi sembra che vi stia trattando un po' da bambini, parlando di bambini, di dolci, eccetera, allora parlo degli adulti seri come siete voi, parliamo un attimo di preghiera. Se io vi dico, ma lo sapete pregare il Padre? Ma certo, il Padre nostro lo so a memoria. E la Madonna, ma l'Ave Maria lo so a memoria da bambino. So anche pregare gli angeli con l'angelo custode. Se provassimo a dire a memoria una preghiera sullo Spirito Santo? Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina, del cielo la grazia donaci, tu creatore degli uomini, chiamato sei Paraclito, e poi magari si inizia un po' a scalchignare. Ma io stesso non so se vado fino in fondo, eh? Perché siamo così deboli? Lo siamo. E per cui dobbiamo avere l'onestà di dire, di dirci l'un l'altro, ma io forse, lo Spirito Santo, anche se ho fatto battesimo, la cresima, fortunato chi farà la cresima da adulto perché almeno può rigustare queste cose, ma forse io lo Spirito Santo non ho mai sentito neanche nominare. Poi ripeto, sto dicendo queste cose a Sant'Eustorgio, che è una delle chiese più brillanti sul tema dello Spirito Santo, per cui mi inchino al lavoro immenso che è stato fatto, viene fatto e verrà fatto sullo Spirito Santo, però appunto, poiché la chiesa di Sant'Eustorgio non è la tradizione occidentale, ugualmente dico queste cose, ma ringrazio di essere qui, perché davvero se c'è un punto di ripartenza sullo Spirito Santo splendido è proprio qua, e grazie a chi mi ha preceduto, non certo a me che sono appena arrivato. Quindi, ma stiamo sul punto, lo Spirito Santo, ne abbiamo un bisogno grandissimo, anche perché il credo, che tra poco diremo, che è molto sobrio sullo Spirito Santo, ci dice la cosa per cui abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Sono tante, ma mi colpisce che lo Spirito Santo, scusate, che il credo ne dice una. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Serve per vivere, serve per vivere, ma non quando saremo morti, serve per vivere adesso. Con lo Spirito Santo, gioia, serenità, allegria, capacità di perdonare le offese, sguardo bello sulla realtà, sorriso. Senza lo Spirito Santo, tristezza, paura, angoscia. Il mondo va sempre peggio, la Chiesa è un disastro, non ne posso più, e qui e giù. Mamma mia, che brutto vivere senza Spirito Santo, che brutto. E quindi chiediamolo, lo chiediamo adesso e soprattutto attendiamolo alla Pentecoste, inventiamolo il dolce della Pentecoste, facciamo qualcosa, proponiamo, non so. Mi appello al vostro genio, perché io so manco fare i biscotti, quindi perché la colomba è già sequestrata alla Pasqua, ci vuole qualcos'altro, un dolce a forma di fiamma, non lo so, ci penseremo, però l'intuizione è questa: chiederlo, capire che ne abbiamo un grande bisogno, che siamo troppo tristi, troppo noiosi, troppo melanconici, troppo depressi per permetterci il lusso di dire ma sì, io sono pieno di Spirito Santo. No, ne ho bisogno. E ne ho bisogno perché voglio, permettetemi di dire, vogliamo vivere.